Fin da bambina mi hanno insegnato a mettere le castagne nell'angolo della stufa, la sera del 1° novembre. A cena si preparano le castagne bollite per tutta la famiglia. Poi se ne tiene da parte una manciata che viene messa in una ciotola per i poveri morti, come si dice da queste parti. Secondo la tradizione, infatti, i nostri cari defunti passano nella notte a visitare le case in cui hanno vissuto e le persone a cui hanno voluto bene e dividono con loro quel pasto frugale, ma preparato con tanto amore. Nel nostro paese, sul lago, è un uso antichissimo, tramandato di generazione in generazione per secoli, da quando i castagni sono arrivati nei nostri boschi per aiutarci a superare gli inverni poveri e freddi. Ancora oggi, da noi, la raccolta delle castagne non richiama le scampagnate autunnali dei cittadini, ma conserva l'eco di una necessità vitale, anche dopo che l'industria prima e il turismo poi hanno reso la fame un lontano ricordo. Con mia nonna Tita raccoglievamo le castagne per tutto il mese di ottobre. È stata lei a insegnarmi che per conservarle vanno messe a bagno per 9 giorni di fila, poi esposte al sole perché si asciughino per bene. Con lei ho trascorso tutta la mia infanzia nella sua casa piccola e scura, odorosa di caffè latte e affacciata su un cortile popolato di gatti senza padrone, tra le lenzuola stese al sole e un fazzoletto di insalata contro il muretto. Ci trovavamo bene insieme io e la nonna Tita. Quando aveva solo 18 anni era andata a lavorare a Milano in una famiglia così ricca che poteva permettersi la sarta in casa. Raccontava ancora, dopo quasi 60 anni, l'impressione che le avevano fatto la grande città e la casa immensa, con tanto di campanello per chiamarla servitù. Nel mondo piccolo di allora, l'esperienza milanese aveva fatto di lei la giramondo della famiglia. Forse per questo è stata sempre l'unica a capire davvero la mia fame di mondo. Per anni ho vissuto in una babele di lingue diverse, salendo e scendendo da treni dei quali non conoscevo nemmeno la destinazione. L'importante era andare, vedere, assaporare quei mondi tanto differenti e tanto affascinanti. Mentre giravo come una randagia dall'Africa all'India, dal Brasile alla Cina, non mi dimenticavo mai di mandarle una cartolina. Lei le metteva tutte vicino alla sua radio a valvole, sotto l'immagine della Madonna di Re, perché proteggesse quella nipote senza pace e senza terra. Quando ho deciso di mettere radici, però, non ho avuto un istante di esitazione. Sono tornata qui, in quella che era stata la sua casa. Era qui e solo qui che volevo crescere i miei figli, nel piccolo cortile dei gatti senza padrone, tra il melograno e il rosmarino, con il vento che gonfia le lenzuola come le vele del lago. Questa casa l'ha costruita il nonno, che io però non ho mai conosciuto. La sua foto è sempre stata sulla credenza, vicino a un vasetto di fiori freschi che la nonna Tita cambiava ogni mattina. Il 2 giugno, anniversario della sua morte, la nonna aggiungeva anche una piccola candela di cera che profumava la casa di miele. Nella foto, il nonno è un uomo giovane, forte, con le maniche della camicia arrotolata su delle braccia abbronzate. Quando è morto, d'altra parte, non aveva ancora compiuto 40 anni. I suoi polmoni, però, erano consumati da decenni dalla silicosi, il male della polvere, come lo chiamavano qui gli operai, quando il paese era famoso in tutto il mondo per le sue ceramiche. Come tutti, anche il nonno lavorava alla Società Ceramica Italiana. Era stato assunto quando aveva solo 8 anni, per una paga di pochi centesimi e 12 ore al giorno di lavoro. Era bello e buono, ripeteva sempre la nonna, e gli piaceva tanto stare con i suoi bambini. Chissà come sarebbe stato contento di avere dei nipoti. Non passava giorno senza che la nonna parlasse di lui, come per volerne evocare la presenza. Come sarebbe bello se ci fosse qui il mio ermanno. E ogni tanto mi guardava senza parlare e poi sorrideva intenerita. Gli assomigli, stessi occhi e stessa fronte. Saresti stata la sua nipote preferita. Gli piacevano le giramondo. Attraverso le sue parole mi ero affezionata a quel nonno mai conosciuto, al punto che spesso ero io a mettere i fiori freschi davanti alla foto e soprattutto a mettere le castagne nell'angolo della stufa, alla vigilia del giorno dei morti. 4 castagne per il nonno, diceva la nonna sbucciandole, poi le metteva in una ciotola fatta da lui e io appoggiavo la ciotola sulla stufa, con un po' di timore per quella notte magica in cui i defunti tornavano dall'altro mondo. «Il nonno protegge questa casa», assicurava la nonna, «e tutti quelli che ci sono dentro. Ricordatelo sempre». Quelle parole mi sarebbero tornate alla mente la notte del 1° novembre di 10 anni fa, quando mi ero trasferita da poco in quella che ora è la mia casa, con Valerio, il compagno della mia vita, e un pancione di 7 mesi. Durante i lavori di ristrutturazione avevo cercato di toccare il meno possibile per conservare intatti il lavoro del nonno e anche i miei ricordi d'infanzia. Così erano rimasti al loro posto l'immagine della Madonna di Re e la stufa, il letto alto e duro e il vecchio pavimento di assi di castagno che il nonno aveva piallato una per una, dopo averle tagliate nel fazzoletto di bosco che apparteneva da sempre alla nostra famiglia. Cenammo presto, come si fa in campagna, e preparammo le castagne bollite. 4 castagne per i miei nonni, dissi, mettendole nella ciotola sbeccata che avevo trovato in fondo alla credenza. Andammo a letto e mi addormentai subito con il sonno pesante della gravidanza. Doveva essere all'incirca mezzanotte, quando mi svegliò un profumo di caffè latte. In quello stato che non è più sogno e non è ancora veglia, mi sembrò di distinguere un eco di voci lontane che arrivava dalla cucina. Mi stupisce ancora oggi il fatto di non aver avuto paura neanche per un momento, né dei ladri né dei fantasmi. Mi alzai, infilai la vestaglia e feci qualche passo nel corridoio freddo e buio. Dalla cucina arrivava una luce calda e morbida come quella delle candele. Le assi del pavimento cigolarono, poi qualcosa cadde sul pavimento con un piccolo tonfo e la luce si spense all'improvviso. «Giada, cosa succede?» La voce di Valerio mi fece sussultare. «C'era il nonno», indicai. Valerio si diresse con passo deciso verso la cucina. Accese la luce e si guardò intorno. Io ero ferma sulla porta, ancora rapita da quello che avevo visto e sentito. Sul pavimento una castagna era rotolata lontana dalla stufa, spenta e fredda. Nella ciotola mancavano 2 delle castagne che ci avevo lasciato. «Deve essere entrato un gatto», scosse la testa Valerio, «con tutti quelli che passano dal cortile». Fece il giro delle finestre per controllare quale fosse rimasta aperta. Ritornò in cucina dopo qualche minuto con un'aria perplessa e turbata. «Sono tutte chiuse», mormorò. Guardai sulla vecchia credenza la foto del nonno a cui avevo affiancato quella della nonna Tita. «Era il nonno, ti dico, il nonno protegge la casa e noi che ci abitiamo dentro». Anche Valerio guardò le 2 fotografie. «Mi sa che hai ragione», ammise. «E da quella notte mi piace pensare che il nonno vegli su di noi e sui nostri bambini, come un angelo custode. E mi piace pensare che accanto a lui ci sia la nonna Tita, che finalmente può essere vicino per sempre all'uomo che ha tanto amato e che le è stato strappato troppo presto. Chissà come sono contenti di vedere i loro pronipoti mettere le castagne nell'angolo della stufa».